Fonte Radio.
Una trasmissione costruita collettivamente
da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
in simultanea su Wombat,
Onda Rossa,
Neanderthal,
Eustachio,
Quar,
Blackout, Spore.
Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica, sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e non a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che, ok, sì, dovremo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero. Però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
E che vanno prodotti, ovviamente.
E che vanno prodotti,
con,
esatto,
altro consumo di energia.
Esattamente, e poi comunque se aumenta il fabbisogno energetico devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia, ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
E sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. Però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, ci siamo trovati spesso contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono... hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporci. Sì. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze. E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato, parlando sin dalle origini, nel 2008 con la costruzione di Via Chiusa dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medice, Villa La Pieta e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, e il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medice. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena di distribuzione dell'energia elettrica, è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Gianni, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla 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 bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime e andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere e non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto. e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodo Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
Niente, buonasera a tutti.
Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna, e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI, di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di Londa, comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a due giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio a Londa, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme da 2 giorni a una salita collettiva per una cena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Pratomagno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Gioco di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa e Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Gioco di Villore sono alte 170 metri.
Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie, quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Gioco di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. E anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente, all'onda, giusto?
Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione di impatto ambientale, e sono pubbliche. E queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi, e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londra faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura alla dichiarazione dei popoli della montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli, e anche 15 volte di più della Germania. E quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico, e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili, solidali, che però nascono dal basso, senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
Sì, allora, abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com. Alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa, è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mucellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
Grazie a tutti voi, grazie mille.
Rieccoci sempre. Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché? C'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Le diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o a altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono, per esempio, alla produzione di chip. Ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, no, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per, come dire, dare un po' di coordinate.
Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui Wattora, i Watt, eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è, diciamo, un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei Wattora. E per percorrere 100 km. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 km a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine,
Ok,
per
ottimo.
esempio.
Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt-ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili diciamo, il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi, appunto, questi sono 4.300 terawattora, sono diciamo, quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita, diciamo, molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti, ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma di
Spreconi.
più, esatto, pro capite.
Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre ad essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno, all'incirca. Il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece, parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante, degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 22.000, no, 2.297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però, perché un po' l'hai già accennato, però perché, ora va bene che cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, cioè, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica, però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro
La
stessi, no?
sanità,
E la
sì.
sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare per esempio la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
Esatto.
da poter spendere e ha le risorse diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi l'unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
C'è la
guardare.
fissa.
Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
Sì, cioè,
Quindi
i soli data
i
center.
soli data center, i soli data center.
Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè, soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento. Poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo. Ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari, varie aziende per costruire dei data center, che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo i
Esatto.
data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, che mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però è purtroppo per dare un'idea, un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da insomma, che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
Sì.
di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, a 36.
Sì, più o meno, ecco,
Insomma, da,
sì.
no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura che mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime
Sì.
del consumo pro capite globale.
Esatto. Poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo, quindi diciamo se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti. E
Eh sì, grande
quindi
ambiguità.
spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po' ecco quali siano le aziende dove operano, spesso e volentieri aziende americane, per costruire questi data center.
Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh. Non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
Sì, e sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da, insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale, verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo le batterie, per
Sheep,
esempio,
sì.
i chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui è le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi. E fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.
Sul giornale che un regista assai geniale cercava girls per un film. Che occasione io pensai e subito mi appresentai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vista.
Balla, 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 concetta, che la vita è una sigaretta, l'hai fumata troppo in fretta.
Quelli un po' sexy con voce roca, stupide storie senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vista.
Balla, 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 concetta, che la vita è una sigaretta, l'hai fumata troppo in fretta.
Balla, 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 concetta, che la vita trascorre in fretta, dietro l'angolo gentile e raffinato, mi arrivano un fuoco nei mazzate. E l'uomo giusto, io pensai, lo sposo e non lo lascio mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto e son tornata a far l'artista. E su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vista.
Balla, balla, balla con scienza, che la vita è una sigaretta. L'hai fumata troppo in fretta, balla, balla, balla.
Siete suicidate tutti questo quadro ridente che vi abbiamo fatto. Ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica, che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e che come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile, perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora partiamo da il prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci il dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale, quindi ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso grazie all'hype dell'intelligenza artificiale sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto, cioè fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni, e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. E, per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015, arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso, perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma il grosso delle loro, delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. E però il consumo che queste big tech richiedono è, abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti, e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
Esatto. Poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali, e la cosa che a me diciamo scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center, e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
devastazioni di tutti
a devastazioni dei territori, ecco, e del clima.
Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questa fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale ma di economia finanziaria, insomma di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero, e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad entrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè
sì, potremmo continuare.
È il vaso di Pandora.
All'infinito, ecco.
Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco. Da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me si va a inserire nel, diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente, ma mi viene per esempio in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare, e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
Col sangue.
Col sangue. Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili ma con delle grosse differenze. e hanno, come vediamo, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, e quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli. Insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo li sta facendo in un data center molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che insomma deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi, perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali, e in più è calda, perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica, in cui io ho 3, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione, l'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno, che poi da qualche parte finiscono, non è che... in più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta, per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo. Il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire: no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo, perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo, che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è, cioè proprio è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo, e si stima più o meno circa sui 40 gradi, e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni non hanno l'acqua a 40 gradi, perché sennò non ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
Paraculo, insomma.
Cioè, in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande invece consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora, ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro il data center e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più come dire sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. È più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico e d'estate ad acqua. Di base però questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine,
certo,
del bilancio.
Certo, già non stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
Capito. E quindi cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse insomma,
eccoci,
ci ammazza ulteriormente.
Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome diciamo da Transformer che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi elettrici, sì. Triplichiamo forse di più.
Perché siamo infiniti noi.
Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere diciamo le loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
La Tiger Celtic, te la paghi così.
E insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa magari che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando... Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, mi creerò uno standard per cui io per soddisfarlo dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti fino a che forse ci schiantiamo tutti contro un muro
e via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, e sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali, quindi è tutta una catena piuttosto pesante. E tutto ciò, anche il consumo di suolo, spesso fatto in contesti territoriali già abusati, dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche insomma di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp, ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È una, insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche cioè anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? nel discorso di una città che cerca il suo futuro e la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive. Il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. E, per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino, cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi, insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile appunto una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100% perché, appunto, oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come progetti sostenibili quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma, lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino, quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città, e insomma. Chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande, è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente, non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. E dunque, questo era un esempio che vi abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece, spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti, ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che hanno delle dinamiche veramente entranti, e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati, che dire opachi è dire poco. Le clausole generalmente non sono segretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto, e vabbè. Quindi per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti, e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole segretate, dell'oscurantismo e della dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech, e questa cosa è veramente un problema macroscopico, di un'arroganza,
esatto,
gigante.
E come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera.
E in Europa.
In Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione del consumo a livello pubblico, ok? Devono solamente darla all'Unione Europea, e l'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie.
Sì, infatti è quello.
Così dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica, anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo ma se mettiamo quella clausola le aziende non ci danno più i dati, e quindi non sappiamo più quanto consumano.
È bellissimo.
Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38%, e in Italia Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia, e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera quindi si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, è in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa, e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
Esatto.
Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio, con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao!
Ciao. Ciao.